cultura che non ti aspetti. E benvenuti a K da parte mia, Sandra Saina. Anche stasera siamo insieme fino alle 18:30. E questa sera avremo la prova, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto spesso arte, cultura e impegno civile vadano a braccetto. Avremo infatti ospite in apertura Daniele Finzipasca per parlare del suo nuovo spettacolo Prima Facie, che debutta sulla scena nazionale domani sera all'HAC. Poi parleremo del Festival Libro di Muralto, che apre stasera e da domani entra nel vivo della sua programmazione dedicata alle voci delle donne. Poi dello spettacolo di Stefano Massini, che dopo una tournée italiana di grandissimo successo arriva al Teatro Sociale di Bellinzona da domani per due sere e racconta del Mein Kampf. Per Cappa e Spalla poi alle 18:15 con Paolo Di Paolo rifletteremo sulla scomparsa del pacifismo, e alle 17:35 tenetevi forte sul nostro lettino da terapia musicale di gruppo, quello della nostra rubrica Senza Vergogna, stasera si siederà Leo Leoni dei Gotthard. Allora, io vi ricordo come mettervi in contatto con chi è in onda, in questo caso con la sottoscritta. Il nostro numero di WhatsApp è lo 079 382 6765, e noi come sempre cominciamo in musica, e quindi cominciamo bene.
There was a flag, there was a rally. There was a lady, there was a guy. They picked a team, started yelling. It made them both feel sad inside. So later on, when it was over, they found each other, apologized. Then they went out and got some supper and fell in love to their surprise. So thank God for good people, thank people for being kind. I thank you for doing your thing, and thank me for doing mine. I know a guy, he's always worried, he's in no hurry to try and see how he might have a couple issues. Well, I'll be honest, that guy is me. I held a grudge against the neighbor. I didn't like her for some time, till she said, hey, do you like apples? I said, I do, and we get on fine. So thank God for good people, thank people for being kind. I thank you for doing your thing, and thank me for doing mine. But in the end, we'll be alone. So let's agree, it would be better if we could all just get along. And thank God for good people, thank people for being kind. I thank you for doing your thing, and thank me for doing mine. I said thank God for good people. Doing mine.
Beh, abbiamo cominciato così con un po' di buon umore, di allegria. Questo è un cantante americano, Hayes Carl, con questa Good People Thank Me, che ci ricorda che ogni tanto è anche bene ringraziare la brava gente, insomma, della quale siamo circondati, ma non solo. Lui ci tiene a specificare che anche lui ne fa parte. 17:05. Allora, debutta in prima nazionale domani sera all'HAC. Andrà in scena anche sabato la nuova produzione della compagnia Finzi Pasca, tradotta in 20 lingue, rappresentata in 38 paesi. Prima facie è un'opera teatrale della drammaturga australiana Susie Miller, che racconta la storia di Tessa, un'avvocata penalista spesso impegnata in casi di violenza sessuale, interpretata qui da Melissa Vettore. Un evento sconvolgente poi la porterà a una profonda riflessione sul concetto di giustizia all'interno di un sistema giudiziario spesso problematico e contraddittorio. Prima facie in latino significa a prima vista, no? E nel contesto giuridico si riferisce a quegli eventi che sono considerati veri solo sulla base delle prime impressioni. Insomma, più che soffermarsi sulla violenza esplicita, questo testo si concentra sul tema del consenso negato, manipolato, frainteso e su come troppo spesso ancora si tende a colpevolizzare le vittime anziché ascoltarle e tutelarle. Ma insomma, diamo innanzitutto il buonasera e il benvenuto a K a Daniele Finzi Pasca. Buonasera.
Buonasera.
Daniele Finzi Pasca, senta, con questo spettacolo il suo lavoro si tuffa nell'acceso dibattito su parità di genere, giustizia, diritti delle vittime.
Sì, beh, sì, è una grande questione che in fondo ci tocca probabilmente nel mondo del teatro da tanto tempo. Quante opere liriche raccontano di donne alla fine, se uno pensa a Carmen, se uno pensa ad Aida, se uno pensa a queste figure che per delle ragioni che non sono ragioni vengono trucidate, e quando non trucidate vengono raccontate in un modo totalmente sorprendente, perché alla base ingiusto.
Senta, ma cosa l'ha colpita e cosa l'ha convinta di questo testo, del quale tra l'altro lei ha acquisito i diritti in esclusiva per la versione italiana?
Ah, questa è stata la cosa bellissima, nel senso che quest'opera è, diciamo, con i premi che ha ricevuto a New York, con quello che le è successo a Londra, è diventata nel mondo, diciamo, del teatro come probabilmente il testo più rappresentato e quello più emblematico della decada. Susie Miller è diventata una figura planetaria, in questo momento è in scena in più di 40 paesi. Il fatto che Susie abbia deciso di darlo a noi come compagnia e non come era probabilmente si stava profilando con altri teatri, diciamo teatri nazionali in Italia, i diritti, credo che ci ha fatto piacere, perché era incuriosita dalla nostra cifra, dal nostro stile, dal modo che abbiamo probabilmente anche di pensare il teatro, bene o male, sempre sospeso in un mondo onirico.
E difatti io su questo la volevo un po' sollecitare, appunto, perché qui parliamo di un testo che, come dicevo, ci catapulta, no, in un tema difficile del nostro contemporaneo. La vostra messa in scena ce la immaginiamo un po' diversa da quella di altre compagnie, visto che, appunto, come diceva, insomma, il vostro teatro si è sempre distinto per una forte poetica visiva, anche onirica, insomma. La vostra firma e la sua firma immaginifica è riuscita a portarla, a metterla, ad apporla anche su questo testo e questo spettacolo?
Ma questo testo è un testo che è come è un monologo ritmato a tempo di rap, ha una musicalità interna che potrebbe addirittura permettere di rappresentarlo quasi davanti, quasi quasi in una lettura scenica. È chiaro che noi ogni 5 secondi succede qualche cosa sulla scena, e questo perché credo che l'occhio e lo spettatore viene coinvolto emotivamente quando meno se l'aspetta. Quindi a volte sono dei giochi scenici, la meraviglia, lo stupore, che offrono anche a un attore l'occasione di prodigarsi nel caso per Melissa, le facciamo fare un tour de force micidiale, perché a parte queste 90 pagine fitte fitte di un testo labirintico, si trova a doversi spostare dentro un luogo dove le cose continuano a spostarsi attorno a lei. E questo, beh, crea stupore nel pubblico e quindi probabilmente apre delle finestre interiori dove poi, quando bisogna colpire emotivamente, uno non se lo aspetta. Ecco, questa è un po' la strategia che adottiamo, che tra l'altro l'ho imparata un po' da bambino andando a vedere gli spettacoli di Strehler, che mi colpivano queste figure che volavano, queste macchine sceniche. Quindi sono affascinato dallo stupore perché credo che possa aiutare come fanno gli osteopati, che quando gli dici che hai male al collo incominciano a massaggiarti le gambe, tu non capisci bene perché, fino a un certo punto di colpo e non te lo aspettavi, di colpo hai le vertebre del collo rimesse in linea. E
Riallineate, certo.
quella strategia lì.
Senta, la protagonista dello spettacolo, Tessa, ad un certo punto dice: tutto quello che so è che da qualche parte, ad un certo punto, in qualche modo, qualcosa deve cambiare. Allora, Daniele Finzipasca, possiamo interpretare questo lavoro forse anche come il suo contributo civile al cambiamento, no? Come il suo sostegno, penso, alle tante donne che subiscono, rischiano di subire violenza, magari anche come un messaggio agli uomini che invitiamo anche in questa occasione, insomma, a venire a teatro.
Ah, ma questo spettacolo, sai, quando Melissa me ne ha parlato, quando l'abbiamo visto, io ho proprio detto: guarda, io non lo penso per un pubblico femminile, non c'è bisogno, anche se c'è sicuramente un trasporto, ma le donne sanno di che cosa si parla per vissuto proprio. C'è un'altra battuta che viene ripetuta più volte nel testo: guarda alla tua sinistra, guarda alla tua destra. Una tra le donne che hai al tuo fianco le è successo qualcosa di simile. Si parla di una donna su tre che hanno vissuto un'esperienza di violenza, piccola o grande che sia, ma il piccolo sufficientemente grande per lasciare magari delle tracce poi per tutta la vita. Allora io mi sono proprio detto: guarda, Meli, dobbiamo raccontarlo agli uomini, bisogna raccontarlo, perché alla fine è chiaro che siamo in un tribunale, che si discute di come impostare la questione in sede processuale. Però di fatto la giustizia è un affare molto complesso da gestire, nel senso, quando si fa giustizia, è sempre questo, e quante volte si fa ingiustizia.
Eh certo,
Noi.
credo che qui ci sia proprio un po' il tema, no? Perché la giustizia può essere un principio assoluto, ma poi ci sono i meccanismi della giustizia, i tribunali, i processi e la giustizia percepita, no? E spesso è percepita come
Certo,
lacunosa.
ma il punto essenziale, rispondendo proprio a quello che mi dicevi prima, è che siamo noi uomini. Questo spettacolo è fatto per cercare di capire, e secondo me è quella la questione, è cercare di capire che dobbiamo veramente noi riflettere su un'evidenza. Il nostro linguaggio, la nostra fisicità è diversa, quindi noi dobbiamo, gioco forza, imparare a capire che le nostre sorelle, nostra madre, le zie, le nostre cugine, le nostre mogli si esprimono in un modo diverso. Il consenso è qualcosa al quale dobbiamo totalmente abituarci. È molto anche semplice, cioè noi prendiamo la multa se il semaforo è rosso e passiamo col semaforo rosso, e uno non può rispondere: ma era verde fino a 10 secondi fa. Ecco, in questa questione questione del consenso, perché in questo spettacolo quello a cui si assiste è a una violenza che succede improvvisamente, in un momento, dopo un momento dove uno potrebbe pensare stavano insieme, c'era passione, ma poi viene un momento dove da verde il semaforo diventa giallo e poi rosso, e lì ti devi fermare. Quindi questo spettacolo è proprio concentrato attorno, secondo me, a questo. Noi dobbiamo capire come parlate, come vi esprimete, vi esprimete diverso da noi, e noi dobbiamo imparare questo linguaggio e capirlo. Punto.
Daniele Finzipasca, allora noi rinnoviamo l'invito a tutte e a tutti, lo sottolineo, per domani sera al LAC, dove andrà in scena la prima nazionale di questo spettacolo, e poi ancora sabato sera. Io ricordo anche che lei sarà ospite della nostra trasmissione Charlot insieme all'interprete Melissa Vettore, trasmissione condotta da Monica Bonetti questa domenica in onda alle 14.35, una puntata che prende spunto da questo vostro lavoro per poi approfondire come si possa raccontare la violenza di genere senza cadere nella retorica o nel voyeurismo, una puntata che già domani sera però sarà a disposizione sulla nostra app RSI. Daniele Finzipasca, grazie per essere stato a Rete 2.
Una parola ancora, certo. Guarda che c'è anche domenica lo spettacolo e c'è un congresso organizzato da una serie di associazioni insieme al Comune di Lugano, insieme al LAC. Ci si ritroverà nel pomeriggio di domenica per dibattere di tutti questi temi con figure molto molto interessanti.
Ha fatto benissimo a ricordarlo, certo. Sì.
Grazie mille.
Ma ci mancherebbe. Grazie ancora e buon lavoro. A presto.
A voi. Ciao. Something on the screen.
night of waking from my dreams. 'Cause I lay there in the quiet and it's like Christmas Eve. 'Cause I love to wait to see you.
Tutta la dolcezza del Bonnie Prince Billy migliore in questa Hey Little, che è tratta dal suo ultimo, ultimissimo lavoro, perché è uscito proprio in questo 2026, dal titolo We Are Together Again. E per gli anacardi di oggi guardiamo al Festival Libro di Muralto, che ha già cominciato le proprie attività oggi, l'inaugurazione ufficiale domani, e domenica proporrà come di consueto incontri con autori e autrici di primo piano della letteratura di lingua italiana, una ricca fiera con l'esposizione degli editori della regione, atelier per bambini e ragazzi, spettacoli, incontri con le scuole e proiezioni cinematografiche. Allora innanzitutto buonasera e bentrovato a Cappa Renato Martinoni.
Buonasera.
Renato Martinoni, lei è direttore artistico di questa manifestazione sin dalla sua prima edizione nel 2019, della quale, lo ricordo, Rete 2 è da sempre media partner. Lei ha fatto crescere Festival Libro tanto che oggi ormai è una realtà importante e consolidata che attira un numeroso pubblico spesso entusiasta, no, in quel di Muralto. Ma ragionavo che i dati ci dicono che si legge sempre meno, ma questi dati sembrano anche dirci che chi legge lo fa con vera passione, con interesse e con voglia di partecipare e approfondire. Quello che riscontra anche lei a Festival Libro.
Ma credo proprio di sì, perché vediamo davvero tanta gente, dai bambini ai giovani agli adulti, che vengono alla nostra fiera, nella nostra, chiamiamola così, piazza, e guardano i libri, li sfogliano, li comprano, li portano a casa, perché poi questi libri vengano anche letti. C'è un'attenzione, così c'è anche un'emozione, vedo, nell'entrare in questa atmosfera, forse anche perché i libri che l'editoria della Svizzera italiana produce sono probabilmente molto più numerosi di quanto non si possa pensare. Lì basta dare uno sguardo per vedere proprio quanta roba, quanti libri ci sono.
Certo, quante pubblicazioni. Ma Renato Martinoni, voi avete sviluppato un festival, lo accennavo prima, con tante declinazioni, no? E c'è ad esempio, allora ne stava parlando, l'editoria, che guadagna con voi una preziosa vetrina, ma c'è anche la scuola che viene regolarmente coinvolta. Insomma, mi sembrano tutte attenzioni che cercano di costruire un futuro di lettura e di lettori.
Sì, certo, un futuro è anche, direi, un presente, o perlomeno di coltivare un presente. Questo lo si fa anche attraverso gli incontri organizzati per le scuole, i teatri per le scuole elementari, gli incontri con scrittori di altre lingue per i licei, quindi e poi chiaramente gli incontri con autori di nome. Tutto questo serve proprio per, come dire, per costruire intorno alla Fiera del Libro anche un'atmosfera gioiosa, dove la cultura chiaramente ha un ruolo importante, ma dove la cultura dei libri diventa anche così un incontro che serve anche per far incontrare la gente, per farla incontrare con gli autori e le autrici, insomma, per creare un'atmosfera che soltanto questi ambienti probabilmente possono ancora offrire.
E la presenza anche fisica, no? Senta, l'edizione di quest'anno ha avuto un'anteprima di grande richiamo in quel di gennaio, che ha coinvolto Paolo Giordano, e si sviluppa nei prossimi giorni sul tema Voci di Donne. Domani l'evento ufficiale di apertura, e parteciperanno due altre penne, diciamo così, di primo piano, Andrea Baiani e Wanda Marasco.
Sì, Andrea Baiani, premio Strega 2025, e Wanda Marasco, premio Campiello 2025. È vero che Baiani è un uomo, però nel suo romanzo a me sembra di poter dire la figura della madre, che forse in un primo momento potrebbe sembrare secondaria, gioca un ruolo molto importante, quindi anche lì esce questa voce di donna, così come esce nel bellissimo romanzo di Wanda Marasco, un romanzo napoletano, chiamiamolo un po' così, ma dove si scopre davvero la grande qualità di scrittura di questa autrice. Ecco, poi,
senta, invece
sì.
Sabato sera saremo insieme, mi fa l'onore insomma di coinvolgermi per dialogare con Laura Pariani, premio Campiello alla carriera negli scorsi mesi, e ci soffermeremo in particolare sul suo ultimo libro, Prima Ma.
Sì, è un libro veramente molto bello, io l'ho letto con grande piacere per la capacità di Laura Pariani di narrare, da un lato, di giocare nella sua narrazione con il mondo delle fiabe, con un mondo che sembra in qualche modo, come dire, legato anche all'infanzia, ma non solo, naturalmente. È un mondo magico, ecco. E poi con la sua capacità anche di usare una lingua che è tutta sua. Leggere anche a caso una pagina della Pariani ci porta subito a pensare a lei.
Eh sì, in un mondo parallelo, sarà, sì. Perché ha proprio una sua lingua definita.
È una sua lingua, sì, però una lingua colta, fondata su, come dire, su modi di dire, su proverbi, su tradizioni popolari, cioè una lingua che viene continuamente immersa dentro una cultura che sta scomparendo, ma che lei comunque, senza nostalgie, ma con grandi capacità, riesce a far vivere in quella che è una tradizione, a me sembra di poter dire, che nel mondo lombardo, attraverso i secoli, ha avuto dei grandi nomi di riferimento.
Renato Martinoni, io allora ricordo, insomma, oggi ci sono state le prime manifestazioni, le prime iniziative, insomma, del festival. Da domani si entra nel vivo, il programma lo si trova online, Festival Libro di Muralto, la manifestazione della quale abbiamo parlato con il professor Martinoni, che ne è direttore artistico. Grazie per essere stato a Kappa.
Grazie a lei per l'invito e buona serata.
Buona
a tutti
serata.
A coloro che ci ascoltano.
Actum Actum! Vuoi cantare la storia di Piccolo Cane contro Barone Tedesco di Kante Germania?
Questa è una storia senza pietà che accadde in Germania tanto tempo fa. Un rombo ed un tuono su nel cielo si udì. L'uccello di guerra nacque così. In cerca di gloria qualcuno partì. E col suo apparecchio veloce salì, ma lassù più di uno la sua vita lasciò, il barone rosso tutti sterminò. Uno, dieci, cento e forse anche di più, tutti gli aerei cadevano giù, e su nel cielo c'era solo lui, il dannato barone non sbagliava mai. Ogni speranza piano piano svanì, quando un giorno un eroe in cielo salì. Era un piccolo cane con nasone all'insù, il suo nome era Snoopy, non so dirvi di più. Il barone rosso lo attaccò, ed in cielo la battaglia divampò. Il piccolo Snoopy fu abbattuto così, il barone tedesco roteando sparì. Dieci cento e forse anche di più, tutti gli aerei cadevano giù, e su nel cielo c'era solo lui, il dannato barone non sbagliava mai. Vendetta si preparò, decollò col suo aeroplano, ma il barone fuggì. Se guardate su nel cielo sono ancora lì. Uno, dieci, cento e forse anche di più, tutti gli aerei cadevano giù, e su nel cielo c'era solo lui, il dannato barone non sbagliava mai. Uno, dieci, cento e forse anche di più, tutti gli aerei cadevano giù.
Non so in quanti l'abbiano riconosciuto Giorgio Gaber in questa Snoopy contro il Barone Rosso. Siamo nel 1967, questo era il lato B di un suo 45 giri, una canzone che è una chicca. Permettetemi qui di ringraziare il nostro Corrado Antonini, perché un po' lo so che, conoscendo la mia passione spasmodica, un po' vergognosa questa sì, per quanto è eccessiva, per Snoopy e i Peanuts, io ho l'impressione che questo brano non sia finito nella nostra scaletta di oggi a caso, quindi grazie a Corrado Antonini. 17:30 è il momento dell'informazione.
See him again. East River's chock full of made men. Concrete shoes, not swimming, not walking. The sun and all. Brother smoking crack. Check my blind side on the high line. Looking out on the west side highway. I seen an old man out the subway. Drop dead like a poor drawn anime. On and on. Crazy down at Old Navy. I was feeling despondent at Hot Topic. Cutting myself in the bathroom with the guy with the red stock back. Tucker Carlson hat. Banana Republic. Oh, you learn to love it. Reaganomics was my favorite subject. Your algebra's great, always made me feel safe. But comparative religions, I could never get an A plus. Trust fund, top off, rich kid blues.
E questa era la voce di Bright Eyes, questo è il nome d'arte di questo poete e cantante americano che a Rete 2 ormai abbiamo imparato a conoscere bene da diversi anni, si chiama Conor Oberst, First World Blues, il titolo di questo brano. Sono le 17.39, la nostra terapia di gruppo per una nuova coscienza musicale vede stasera sedersi o sdraiarsi sul lettino di K Leo Leoni, storico fondatore dei Gotthard, insieme all'amico Steve Lee. Stasera quindi cerchiamo di capire di cosa un musicista rock come Leo Leoni possa vergognarsi, sebbene ormai lo sappiamo, no? Si tratta di una vergogna spesso condita di tenerezza e condiscendenza, quella che ci stanno raccontando i nostri ospiti in queste settimane, perché spesso si attinge ai nostri ascolti di gioventù. Ma insomma, buonasera, ben trovato a Rete 2, Leo Leoni.
Buonasera, grazie.
Ma di cosa? Grazie a lei di aver accettato il nostro invito. Allora, senti.
Felice di aver trovato un lettino per, invece di andare allo psichiatra.
Esatto. Poi non sa
di
che
essere sul lettino di Rete 2.
Guarda, e via in via così, con niente, insomma, non ne mettiamo neanche fattura per queste cose, ma senta, i Gotthard.
Fortunato per questo.
No, anche perché il lettino è comodo, E poi c'è tutta la comunità di Rete 2 che è partecipe e solidale, ma insomma, senti, i Gotthard lo sappiamo, no? Non mi soffermo perché sono uno dei gruppi più importanti in Svizzera, avete venduto oltre 3 milioni di copie nel mondo nel 2024. Non contenti, avete ricevuto il Diamond Award per aver venduto più di 1 milione di dischi nella sola Svizzera. Ma insomma, lei che cosa ha da confessare parlando di musica? Cosa ha individuato come brano da proporre per la nostra rubrica?
Ma in realtà, nella rubrica, cosa da proporre? Beh, un pezzo che conosco da tanto tempo, ma non è che mi vergogno di questo pezzo, perché non è la realtà. Io ho sempre adorato i Beatles, ma ho adorato qualcuno che ha fatto una versione di un brano di Beatles, si chiama In My Life. E fondamentalmente penso che la vergogna è il fatto che non c'è mai tempo abbastanza e non si prende mai il tempo abbastanza per pensare quello che nel passato, quello che è giusto fare ogni tanto, no? Quindi fermarsi un attimo, riflettere su dei posti, sulla vita, sulle persone che incontri, che poi i posti cambiano, magari non ci sono più, non vuol dire che vengono eliminati per situazioni che vanno a migliorarsi, ma magari sono peggiorano anche questo. E fondamentalmente il fatto ogni tanto non poter dire tutto quello che si vorrebbe dire, perché purtroppo siamo dei portavoci, ma la società del giorno d'oggi oggi non ci lascia poi raccontare tutto quello che vogliamo, no? Potremmo diventare dei personaggi un po' scomodi, come è già successo in questo caso. Parlando di John Lennon, penso che ci sono diverse teorie sul fatto di perché se n'è andato. Comunque è stato un personaggio un po' scomodo nel mondo della politica dei tempi che furono.
Allora, dicevamo
come sì.
Prego.
No, dicevo.
Che qui stava accennando a questa canzone che è In My Life, che è una canzone celeberrima dei Beatles, che è stata poi reinterpretata da Rod Stewart, no?
Esatto.
L'ha inserita, era il 1986, in un suo album che fu un grande successo, Every Beat of My Heart. Lui pensava che questa sua versione dei Beatles sarebbe entrata in classifica, così non fu, eppure per alcuni critici, evidentemente anche per Leo Leoni, insomma, è una canzone degna di nota.
Io penso che è una canzone super degna di nota e è incredibile quando si ascoltano le due versioni, e questo mi permetto, dal mio punto di vista naturalmente, di dire che è difficile toccare i Beatles e toccare soprattutto questo genere di pezzi dei Beatles, no? E Rod Stewart gli ha dato un tocco diverso a quello dei Beatles, forse più malinconico e più, forse perché anche più in là con gli anni, quando l'ha fatto, di quando invece la fecero Lennon e McCartney, nei tempi che furono. E quindi, e più si va in là con gli anni, probabilmente si diventa più saggi. Ha dato questo tocco di malinconia che è molto bello, ha dato secondo me un valore, un super valore alla canzone con una super performance. E penso che in questa versione si possa più ascoltare le parole e riflettere su quello che sta dicendo, che non come nella versione che hanno proposto i Beatles nel 1965, se mi ricordo bene.
Giustissimo, ma quando allora una sua versione di In My Life?
Una mia. Non lo so, aspettiamo ancora un attimo.
Ci vuole ancora un po' più di saggezza, dici.
Ma non lo so, forse la saggezza c'è già, per l'amor di Dio. Però è uno di quei pezzi che mi piace, intanto sono in chiare, però è un bel pezzo per scappare un attimo dal tran tran giornaliero, di questa furia, no? di questo meccanismo dove ci ritroviamo a rincorrere sempre il tempo, no? Cosa che sfortunatamente o fortunatamente non si ferma mai, no? Cucina va veloce, ma quando si ferma purtroppo non c'è più niente da fare. E
allora, quindi... noi restiamo però sul, diciamo così, sulle note, sul registro positivo che preferisco, sempre. Ecco, e quindi In My Life, Rod Stewart diceva una versione che è anche molto, molto forse più dolce, no? È più esatto. Sospesa, eccetera, di quella dell'originale. Allora, Leo Leoni, grazie, noi ce l'ascoltiamo, la proponiamo al nostro pubblico, al quale ricordo lo 079-382-6765, perché in questi giorni si stanno divertendo a commentare le vostre scelte e vediamo poi che cosa ci dicono. Grazie.
Spero di augurare la vergogna di non fermarsi, bisognerebbe fermarsi e appunto non vergognarsi di potersi fermare a riflettere sul passato e su quello che c'è. Io auguro a tutti una buona serata e buon divertimento.
Grazie, a lei, a presto.
A lei, a presto. There are places I remember all my life, though some change, some forever, not for better, some are gone, and some remain, all these places I had their moments, with lovers and friends, I still
E questa la proposta di Leo Leoni per la nostra rubrica Senza Vergogna. Ma adesso abbiamo una nuova uscita, un singolo fresco, fresco di pubblicazione. Niente po' di meno che Lori Anderson, la grande Lori Anderson, with Sex Mob, presenta questo Let X Be X, voce elettronica. Sono a cura della grande Lori Anderson. Noi ce la ascoltiamo e subito dopo andiamo a parlare di un altro tema, un tema iconico, potremmo dire così.
I met this guy and he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact he turned out to be. And I said, oh boy, right again. Let X equal X. You know, it could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight. Let X equal X. You know, I could write a book, and this book would be thick enough to stun an ox. 'Cause I can see the future, and it's a place about 70 miles east of here, where it's lighter. Linger on over here. Got a time? Let X equal this postcard, and it read, it said, "Dear amigo, dear partner, listen now, I just want to say thanks, so thanks, thanks for all the presents, thanks for introducing me to the chief, thanks for putting on the feedback. Thanks for going all out. Thanks for showing me your Swiss Army knife. Oh, and thanks for letting me autograph your cast. Love and kisses, XXXX, 0000. Oh, yeah. P.S.
Ci siamo soffermati sulla nostra contemporanea ossessione per il lusso e su come l'aggettivo lussuoso sia stato risemantizzato, cioè abbia pian piano mutato di significato per diventare semplicemente sinonimo di eccellente. C'è un altro aggettivo che ha subito una metamorfosi accelerata e che oggi è sulla bocca di tutti: iconico. Fino a qualche tempo fa, iconico era un termine utilizzato dagli specialisti d'arte bizantina. Lo racconta bene Daniele Cassandro in un lungo articolo di Lussi sulla cultura, il magazine online. Le icone erano le rappresentazioni del sacro, di santi e profeti, che a loro volta diventavano oggetto di adorazione. Beh, oggi qualsiasi cosa può essere iconica, dagli oggetti alle esperienze, ai libri, ai dischi, da una poltrona iconica a una serata iconica, da Fiesta di Hemingway per dire a The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, diventa tutto iconico. E quindi diventa iconico anche ciò che nulla ha a che fare con le immagini o con il sacro. Si dice che ormai viviamo nel culto delle immagini, che siamo schiavi delle immagini, che il nostro senso più utilizzato e anche di conseguenza sempre più precocemente compromesso sia la vista. Lo sappiamo, come moderni San Tommaso dobbiamo sempre vedere per credere, e questo nostro ingenuo e così umano bisogno viene spesso sfruttato spudoratamente. Proprio stamattina leggevo sul New York Times di come i media iraniani stiano utilizzando l'intelligenza artificiale per creare video che mostrano palazzi in fiamme in Bahrain, ambasciate USA colpite dai missili degli Ayatollah. Nulla di vero, ma tutto molto utile alla propaganda. Breve inciso. È evidente che l'Iran non sia il solo a fare ricorso a questi mezzi, all'intelligenza artificiale, per la propria propaganda. La complicazione è che in paesi in cui non esiste un'informazione libera e nemmeno un libero accesso a internet, smentire questi video e rintracciarne le origini per la popolazione è pressoché impossibile. Ma tornando a noi, non sorprende quindi che, ossessionati come siamo dalle immagini, l'aggettivo iconico ci piaccia tanto. Ve lo immaginate un mondo dove cominciassimo ad ascoltare più che guardare? Un mondo in cui, che so, l'aggettivo melodioso sostituisse come superlativo l'abusato iconico? Beh, io vorrei riuscirci, ma non riesco neanche bene a immaginarla, questa musica del futuro.
Un beau matin et déjà du sang sur les mains. Toi t'as rien vu, t'étais pas là. T'as rien à voir avec tout ça. Ta mère prend peur en te voyant. T'es ridé comme un vieux serpent, à peine sorti de ses fesses. Tu te prépares à la vieillesse. Tu cries ta faim et ça résonne. Tu la veux la vie qu'elle te donne. Elle sort de son sein, sa nature. Celle-là tu vas l'aimer, c'est sûr. Commence à peine à marcher que tu démembres les fourmis. C'est ta façon de demander, dis-moi maman, c'est quoi la vie? T'aurais voulu rester petit et sucer les seins de ta mère. C'est justement pas ça la vie. Alors arrive ce goût amer, un goût de crasse, un goût d'humain. La race de laquelle on vient, celle qui nous fait moins bon qu'un chien, qui fait surtout qu'on n'en fait rien, qu'on prend le taureau par le cou, qu'on laisse le champ libre aux cons, qu'on peut crier avec les loups, qu'on n'en est pas moins des moutons. Alors arrive la conscience et l'envie de désobéissance. Mais tout est arrangé pour toi et ta révolte tu la bois. Tu passes des moments plutôt bien, toujours bourré avec les tiens. Et puis tu te trouves un métier, un truc qui te fait pas trop chier. Mais tu sens bien l'odeur de fiente dans cette indifférence ambiante, comme un relent de pourriture. Et toujours ce goût qui perdure, un goût de crasse, un goût d'humain. La race de laquelle on vient, celle qui nous fait moins bon qu'un chien, qui fait surtout qu'on n'en fait rien, qu'on prend le taureau par le cou, qu'on laisse le champ libre aux cons, qu'on peut crier avec les loups, qu'on n'en est pas moins des moutons. En un éclair, t'as vu la grâce, t'as vu la guerre, t'as vu dans les yeux de ta fille, tout en dedans comment ça brille, t'as vu dans son envie d'y croire, un peu de valeur à l'espoir, t'as vu que quand tu lui souris, c'est comme un câlin à la vie, tu te dis que si t'avais su, t'en aurais mis des pieds au cul, que tu serais devenu fou, plutôt que de lui laisser ce goût de crasse, ce goût d'humain, la race de laquelle on vient, celle qui nous fait moins bon qu'un chien, qui fait surtout qu'on n'en fait rien, qu'on prend le taureau par le cou, qu'on laisse le champ libre aux cons, qu'on peut crier avec les loups, qu'on n'en est pas moins des moutons.
Un goût de crasse, questo è un brano del cantante contrabbassista francese Imbert, anche lui una delle voci che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare da qualche anno qui all'ascolto della Rete 2. K. Quanta parte delle nostre idee nasce da parole che hanno fatto la storia? Perché se le parole non hanno il potere di farci innamorare, di farci riflettere, di guidarci, allo stesso modo possono anche incatenarci alle paure, all'odio. Ed è da questa domanda che nasce Mein Kampf di Stefano Massini. A 100 anni dalla stesura del testo, lo spettacolo porta in scena la prima versione, quella dettata da Hitler alla Landsberg, e sarà in scena domani e dopodomani 6 e 7 di marzo alle 20:45 al Teatro Sociale di Bellinzona. Massini è drammaturgo, narratore e anche l'unico italiano ad aver vinto un Tony Award, e consegna al palcoscenico una versione quindi teatrale di questo testo dei discorsi di Adolf Hitler, che è estremamente cruda in prima persona e si presenta come un'operazione tutt'altro che neutra, no? Un'analisi della macchina retorica che ha costruito il nazionalsocialismo. Già questa sera alle 20:45 è previsto un incontro introduttivo intitolato L'oscuro fascino di Mein Kampf con Orazio Martinetti, Demis Quadri e David Bidussa, scrittore, giornalista, storico, già direttore della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, e che abbiamo il piacere di avere ospite al telefono. Buonasera David Bidussa.
Buonasera a lei, gli ascoltatori.
David Bidussa, questo spettacolo è, lo dicevamo, un'indagine anche sul potere del linguaggio, no? Sono ormai trascorsi 10 anni dal 2016, quando la Germania decise di consentire nuovamente la pubblicazione del Mein Kampf, questo perché si riteneva che soltanto la conoscenza potesse evitare il ripetersi della catastrofe, ed è stata una decisione della quale si è molto discusso. Allora, lei che ha scritto saggi sull'ebraismo, sul sionismo, sulla Repubblica di Vichy, fascismo e antifascismo, ritiene che il Mein Kampf sia ancora un testo pericoloso?
Allora, io non so se il Mein Kampf è un testo pericoloso immediatamente. Cioè, noi partiamo da un rapporto che c'è tra il lettore o l'ascoltatore e un testo. Nel 2026 è difficile dire se un testo scritto di più di 100 pagine viene letto da qualcuno. La maggior parte delle persone oggi affronta con difficoltà la lettura. Se ha un rapporto col testo scritto, ce l'ha con il testo ascoltato più che col testo scritto. E quindi di per sé uno potrebbe anche dire che un testo di 1000+ pagine a stampa è difficile che io possa considerarlo un testo che immediatamente costruisce opinione. D'altra parte, lo stesso poteva anche valere un secolo fa, cioè un secolo fa il tasso di analfabetismo era tale, con delle percentuali non marginali in gran parte dei paesi europei, Germania compresa, per cui uno poteva anche ritenere che un libro da solo non facesse un'opinione, ma l'opinione non la fa un libro, l'opinione la fa la ripetizione di pezzetti di un libro, la fa appunto il linguaggio, le parole che io metto in circuito. Allora il problema è, secondo me, aver deciso nel 2016 di concedere l'autorizzazione alla ristampa del Mein Kampf è un'operazione a metà, se nel frattempo tu non ti attrezzi per, fra virgolette, mettere in guardia sul linguaggio, per non fare se non fai delle operazioni sul linguaggio pubblico, che non sono impedire la lettura di un libro, sono mettere, come dire, dei punti di tutela su come un linguaggio può diventare politico e può diventare diffuso, e diventa diffuso non per le parole che io leggo sulla carta, ma diventa diffuso se ci sono dei sentimenti, delle opinioni, diciamo così, delle parole che cominciano a circolare in gran parte in rete negli ultimi 10 anni e su cui io ho pochissimi mezzi di contrasto. Se non faccio un'operazione culturale e anche di sensibilizzazione che smonta non solamente le parole specifiche che io uso, ma che in un qualche modo affronta gli stati d'animo delle persone che in quello stesso momento vivono contraddizioni, perplessità, preoccupazioni. Allora il tema è, negli ultimi 20 anni, per non rimanere al 2016, ma andare anche leggermente più indietro, è aumentato o è diminuito il tasso, per esempio, di insopportabilità del prossimo? È aumentato o diminuito la capacità di discutere con qualcuno che non la pensa esattamente come noi? Allora io penso che sia diminuito, si sia abbassato il tasso di tolleranza. E la cosa che a questo punto diventa interessante è capire non se semplicemente io autorizzo la ristampa di un testo, quale sarà la fortuna di quel testo, ma quali sono appunto le operazioni culturali di salvaguardia, o se le mette in pratica o se non le mette in pratica, con cui accompagno quella decisione.
David Bidus,
se non faccio
allora,
questo, certo, è un problema.
Ma certo, difatti credo che sia proprio per evitare, no, il sensazionalismo, le semplificazioni e provare a costruire una comprensione che avete organizzato, e lei partecipa a questo incontro, diciamo così, di avvicinamento guidato, di approfondimento e preparazione allo spettacolo di Massini. Questo testo mostra alcuni elementi di quella che è la costruzione della retorica del potere. Che cosa può portare a casa il pubblico, secondo lei? Ovvero che rapporto c'è tra quel modo di fare propaganda e la comunicazione di oggi, dove i mezzi a disposizione sono cresciuti esponenzialmente, ma forse i principi che guidano, no, la costruzione, il modellamento di questi messaggi lo sono meno?
Guardi, sarà una delle cose che vorrei dire più tardi quando interverrò, ma noi ci muoviamo in un tempo che io chiamo di odio virtuoso. E se non affrontiamo questa questione rischiamo che qualsiasi testo noi diciamo o a qualsiasi parola adottiamo venga interpretata da questa, diciamo, postura o da questa sensazione. Però di virtuoso intendo una cosa molto semplice, intendo il fatto di dire che le posizioni che noi abbiamo oggi, ciò che difendiamo, lo difendiamo non perché riteniamo, per esempio, che sia una cosa da difendere perché è superiore o è più allargata o è più tollerante o è più plurale di altre culture o di altre costruzioni mentali, ma perché partiamo dal concetto di minaccia, partiamo dal fatto che noi dobbiamo difendere qualcosa che sentiamo spesso minacciato, e questa dimensione ci fa pensare che allora l'unico sistema per rispondere è non solamente difendere una cosa a cui crediamo, ma soprattutto imporre che quella cosa è l'unica cosa giusta che c'è. Noi il tasso di sopportabilità, di capacità di discussione, di affrontare i contenuti delle cose e non di difendere in sé le cose con cui ci identifichiamo, questa incapacità, che oggi secondo me è molto aumentata, si trasforma nella non sopportabilità di chi la pensa diversamente da te.
David Bidus, però lei dice molto prego. Aumentata, la situazione in qualche modo è peggiorata, allora a me viene da dire tanti anni, tante parole, tanti libri e lavoro, no? Oggi il mondo però ci si ripresenta con una maschera a tratti spaventosa, deformata dalle smorfie populiste, dal mancato rispetto delle regole democratiche che davamo per acquisite. Insomma, noi pensavamo di aver sviluppato degli anticorpi e invece forse no, ma se io mi sentivo pessimista, mi sa che anche lei non è propriamente ottimista, David Bidus.
No, io no, non sono ottimista, perché penso che questo linguaggio oggi sia egemone, non sia una stortura, non sia un caso estremo, no, faccia parte del codice dominante di questo tempo. Gli posso reagire rinchiudendomi, posso reagire provando a smontare con calma, sapendo che c'è molto tempo davanti. Perché la razionalità e la possibilità di una dimensione plurima è una condizione che noi potevamo pensare affermata 30 anni fa, 40 anni fa. Io credo che negli ultimi 20 anni, 30 anni, questa sia una dimensione che lentamente è diminuita. Ci sono vari motivi per cui è accaduto, eh? Cioè non è diminuita semplicemente perché è aumentato il tasso di violenza.
No, no,
ma
certo,
perché
è molto complicato.
È aumentato il risentimento, è aumentato il non ascolto, è aumentato la paura di contare poco, è aumentato la visione complottista della realtà. Per cui la prima cosa che fai è difendere una cosa, ti interessa pochissimo andare a capire cosa sta succedendo nella testa di qualcun altro, perché quello che ti interessa è difendere quello a cui tieni nella tua di testa.
Sì, c'è anche un mutato senso di comunità sicuramente, no? Perché poi sono veramente tanti i fenomeni che hanno portato dove siamo oggi, però mi sembra di poter concludere, insomma, David Bidus, che un modo per cercare di porre rimedio e fare quello che si può, insomma, di fronte a questa situazione sicuramente preoccupante da vari punti di vista è quello di continuare a riflettere, parlare, ascoltare, così come avete intenzione di fare voi questa sera alle 20:45 in questo incontro introduttivo allo spettacolo di Stefano Massini, che andrà in scena appunto domani e il 7 di marzo alle ore 20:45 al Teatro Sociale di Bellinzona. David Bidussa, io la ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Una buona serata, a presto.
Don't let them know that you're finished. Let them know when you're done that you're thinking of leaving, going early, taking a long way home, speeding down the back roads, leaving trail of dust that you hear, grinning at the headlights, white knuckles, steering wheel, with your belly full. With your belly full.
Memorize Your Senses, questo è il titolo di questo brano di Fink dal suo ultimissimo album, anche in questo caso insomma una novità discografica a cappa, è uscito all'inizio di quest'anno e ha per titolo The City Is Coming To Erase It All. E beh, mi fa piacere vedere che non sono l'unica insomma ad apprezzare Fink, sicuramente Consuelo già ci scrive insomma che ci adora noi di Rete 2 per la bella musica che proponiamo, e io giro subito i complimenti al nostro Corrado Antonini. Ma è il momento per noi di cappa e spalla, e allora buonasera e benvenuto a Paolo Di Paolo.
Buonasera a voi.
Allora Paolo, tempi difficili, tempi di guerra, ne parlavamo poco fa anche con David Bidus, anzi tempi di guerre. Se andiamo indietro con la memoria, no? Le guerre hanno sempre dato vita nel mondo occidentale, chiamato così, a dei movimenti di contrasto, di protesta, a sostegno della pace. Non è stato così solo durante la guerra del Vietnam e l'estate dei figli dei fiori. Paolo, ma oggi che fine hanno fatto i pacifisti? Perché non se ne parla più. Perché sono una specie in via d'estinzione? Com'è?
Credo che sia successo qualcosa di cui non riesco a riconoscere bene la matrice, ma so che è successo e diciamo ne stiamo già misurando l'esito se prestiamo attenzione. E cioè il fatto che il pacifismo, che è una posizione, come dire, non tanto di neutralità, quanto una posizione diciamo di rifiuto del bellicismo, del riarmo e in generale del conflitto bellico, quella posizione lì è sostanzialmente appannata o derubricata come posizione ingenua, naif sostanzialmente. Cioè c'è qualcosa che ha come disinnescato una dimensione di dialettica pacifista con l'eventuale, non tanto diciamo posizione interventista, ma con una sorta di ratifica, anche piuttosto torva e un po' prepotente, dello status quo. Cioè quello, la metterei in questi termini, c'è una forma di realismo politico.
La realpolitik, no? Cosiddetta.
Esattamente, una sorta di realpolitik all'ennesima potenza, proprio potenza, direi, addirittura di dominio di potenza, che ti dice, non si può fare altrimenti, siamo nella circostanza tale che dobbiamo intervenire, lo possono dire i leader del mondo, possono dirlo diciamo quelli che hanno la possibilità peraltro di fare degli interventi armati su un certo territorio in una certa circostanza. Allora il cittadino, non necessariamente quindi l'intellettuale, anche il cittadino, come dire, comune, anche se è un'espressione, come dire, un po' discutibile, insomma uno di noi che alza il ditino e dice ma in fondo la guerra può avere un'alternativa, c'è un'alternativa alla guerra, anche lo dicesse in un modo astratto, quindi non calandolo nella circostanza specifica, sarebbe immediatamente stoppato dai realisti, cioè da quelli che ti dicono ma sei troppo ingenuo figlio mio, ma come fai a pensare che la pace sia un'alternativa alla guerra quando la guerra è l'unica soluzione?
Beh, da questo punto di vista insomma viene subito in mente Pedro Sanchez, no? Il discorso che ha fatto l'altro giorno, dove per l'appunto in diversi hanno detto un bellissimo discorso, ha dato voce alle paure, ai desideri, alle aspirazioni di molti, ma non è sembrato un politico vicino diciamo a quelli che lo circondano poi nei consessi più importanti, no? D'Europa e globali.
Esatto, quello è stato uno dei pochi discorsi, peraltro sì certo elogiati anche largamente in rete dall'opinione pubblica internazionale, però è sembrata come una cosa un po' lunare che peraltro veniva infatti smentita anche dalla pressione per esempio degli Stati Uniti, no? Che hanno a un certo punto rilanciato dicendo che la Spagna in realtà offriva le sue basi, poi di nuovo smentiti, però come a dire non possiamo prendere sul serio un pacifista, no? Tanto più se è un leader politico. Allora in questo senso oggi vedevo circolare nostalgia di Gino Strada, di Tiziano Terzani, cioè di quelle figure pubbliche che negli anni, non so se hanno cambiato, fatto la differenza in termini radicali, ma nella quotidianità di certi discorsi che ci hanno portato negli ultimi vent'anni a essere spettatori, anche solo negli ultimi vent'anni, a essere spettatori di conflitti, l'intervento in Iraq, l'intervento in Afghanistan, ci sono stati momenti e poi naturalmente i giorni di Gaza in cui Terzani e Strada già non c'erano più, ma c'era qualcuno che diceva però possiamo provare a lavorare per la pace. E citerei a questo punto, ma in una prospettiva del tutto laica, anche Papa Francesco, che forse non con diciamo maggiore frequenza di quanto non lo faccia il pontefice in carica, ma forse con più intensità, mi viene da dire più intensità da un punto di vista corporeo, da un punto di vista anche dell'emanazione linguistica, era l'unico o uno dei pochi che ha provato a dire facciamo la differenza, proviamo a costruire la pace e non la guerra. Io capisco che appunto il rischio di essere naif, di risultare i candid che cascano dal pero è alto, però credo, e questo forse è il mio approdo, diciamo, di riflessione per questa sera, è se non ci sono più i Candide, se li abbiamo tutti uccisi, se li abbiamo spenti, se li abbiamo tacitati, l'alternativa non può cominciare da nessuna parte. Allora l'alternativa non ci sarà mai. Ti ricordi quel There is no alternative, no? Che era diventato sì, un mantra politico-economico dell'Inghilterra, soprattutto della Gran Bretagna negli anni Ottanta, no? E di nuovo la realpolitik, non c'è alternativa, ma non possiamo davvero noi umani del XXI secolo convincerci che non ci sia alternativa alla guerra, alla militarizzazione del mondo? Ecco, in questo senso dico, io preferisco l'ingenuo, preferisco l'incantato, se vuoi, al disincantato che diventa cinico e che diventa così prepotente da pensare che la guerra sia l'unica soluzione.
Una volta dicevamo un altro mondo è possibile, no? Insomma, continuiamo a coltivare la speranza che così davvero possa essere, e certo anche il modo in cui appunto parliamo di queste cose, parliamo della guerra, parliamo dell'attualità, è importante per coltivare un po' quel Candide, insomma, al quale fai riferimento tu di Volteriana Memoria. Paolo Di Paolo, grazie per essere stato con noi anche questa sera.
Grazie a voi e alla prossima.
Alla
grazie.
Prossima.
Letti pieni di briciole, di
Musica italiana, Giorgio Poi, Uomini contro insetti, il titolo di questo brano da Schegge del 2025. E adesso invece ci ascoltiamo un brano svizzero, Hermanos Gutierrez e Leon Bridges, Elegantly Wasted, ebbene sì, è targato CH.
She got the pain, other places I could go. Sometimes I get to losing all. The way you play with my head, all the way to my soul. Feel like I'm a loser's ball. Oh, oh. Show me how to taste it.
Elegantly Wasted, dicevamo il titolo di questo brano. Loro sono due fratelli ecuadoregno svizzeri, Stefan e Daniel Alejandro Hotz. Adesso ancora qualche nota e poi ci lasciamo e vi lascio in compagnia dei colleghi dell'informazione per la replica di Modem subito dopo 6 di sera, e ci ritroveremo puntuali, se lo vorrete come spero, domani pomeriggio alle 17 per una nuova puntata di K. State bene.